O Padre, tu che sei il Dio della pace, della vita, della gioia, ti vogliamo dire la nostra riconoscenza, ti vogliamo esprimere la nostra felicità di averti come Padre, di sapere che tu guidi i destini dell'umanità, che guidi il nostro destino personale, il mio destino. Ti ringraziamo perché tu non hai paura degli ostacoli che si pongono sul nostro cammino. La tua tenerezza è una tenerezza che va oltre. Ti lodiamo per la presenza viva di tuo figlio. Tu ce l'hai voluto mandare come compagno di strada, ma soprattutto come fratello, come salvatore. Noi lo contempliamo, risorto, splendente, vincitore, anche se dobbiamo fare ancora esperienza di tante povertà, di tanto buio nella nostra vita. Per questo ti preghiamo, Signore Gesù, di donarci lo Spirito Santo perché ci rischiari, ci illumini, ci sostenga, ci incoraggi nel nostro cammino. Vieni Spirito Santo, vieni a illuminarci, vieni a guidarci, vieni a sostenerci, vieni a donarci coraggio, forza e pace. O Maria, tu sei la madre della Chiesa, sei colei che ha preso sul serio la sua missione, quella che Gesù ti ha affidato. Guidaci come madre amorosa, custodiscici nel tuo amore, continua a intercedere per noi che siamo in cammino in questo deserto e facci giungere speditamente alla meta sospirata. Amen. Siamo arrivati al capitolo 8 e siamo al versetto 2 del capitolo 8 degli Atti degli Apostoli. E raccogliendo quanto i primi testimoni hanno raccontato, emerge in modo chiaro, secondo San Luca, che è l'autore degli Atti degli Apostoli, che i confini di Gerusalemme e della Giudea si fanno troppo stretti. Abbiamo visto che comincia la persecuzione, e secondo la logica del seme che muore, è stata proprio una persecuzione a segnare la svolta. Vedremo che è proprio questa persecuzione che segna la svolta. Se tutto fosse andato bene a Gerusalemme, certamente il cristianesimo non sarebbe uscito dai confini della Palestina, non sarebbe uscito da Israele. Sarebbe rimasto una delle tante sette giudaiche che bazzicavano in quell'area. C'era già la setta dei Giovanniti, seguaci di Giovanni Battista, li troveremo addirittura nei viaggi di Paolo. Perfino a Corinto, perfino in Asia trova San Paolo questa setta dei Giovanniti, gente che arriva buona, gente che ha conosciuto Gesù ma dice ma noi conosciamo solo il battesimo di Giovanni, quindi questa setta. E invece secondo questa logica del seme che muore, la persecuzione segna la svolta. Aveva la sua radice nell'esecuzione sommaria di Stefano, abbiamo visto questa persecuzione, e ha suscitato un'irruzione di violenza che però è stata anche di fecondità al tempo stesso, adesso lo vedremo. Cioè c'è proprio una svolta. L'azione dello Spirito Santo quindi si intreccia con il precipitare degli eventi e il lieto annunzio da Gerusalemme comincia a raggiungere prima tutta la Giudea, quindi villaggi intorno, man mano si espande, arriva giù anche nei paesi circostanti, nei villaggi circostanti Gerusalemme, e poi pian piano arriva in Samaria, spingendosi poi verso il mondo pagano. Ricordiamo addirittura, troveremo più tardi, ma cominciamo ad anticiparlo, che non sarà a Gerusalemme e neanche in Samaria che i discepoli di Gesù vengono chiamati cristiani, ma ad Antiochia di Siria, quindi fuori, ormai nel mondo pagano, pienamente nel mondo pagano, Antiochia che era la Roma d'Oriente, famosa per le sue biblioteche, per la sua cultura, le sue scuole filosofiche, i suoi teatri, quindi un luogo dove è lì che gli altri, notate bene, questo è sempre da notare, non sono i discepoli di Gesù che dicono noi siamo i cristiani, ma sono gli altri che dicono sono i cristiani. Prima tra di loro si chiamavano i fratelli. Ci sono tanti titoli per i cristiani, se leggete anche gli altri scritti del Nuovo Testamento, San Paolo, San Giovanni, venivano chiamati in maniera diversa, venivano chiamati gli illuminati, i fotismenoi, i cristiani erano coloro che avevano ricevuto la luce del battesimo, venivano chiamati anche gli agapetoi, gli amati, venivano chiamati gli adelfoi, fratelli, e quindi tanti modi per chiamarsi, ma loro ormai avevano osato chiamarsi cristiani, perché essere cristiani è impegnativo, vuol dire appartenere a Cristo, vuol dire imitare Cristo, vivere per Cristo, essere tutt'uno con Cristo. Al giorno d'oggi non so se gli altri dovessero dirci chi siamo, credo che correremmo dei rischi, guarda quei falsoni che vanno in chiesa, guarda quegli ipocriti che vanno a baciare le pile, che poi dopo si tagliano i panni l'uno con l'altro. Quindi comunque per dire, non lo so, però certe volte il cristiano passa per essere un po' uno che da una parte mette una maschera, poi dall'altra la cambia, tira fuori o il vero volto oppure un'altra maschera, un po' questo è il rischio. Allora, essere cristiani è impegnativo, ricordate che perfino non fu facile nemmeno per quel grande traduttore della Bibbia che era San Gerolamo, non so se ricordate, se l'ho già raccontata, l'episodio nella vita di San Gerolamo, il quale un giorno gli apparve un angelo e gli disse: Hieronime, qui ses, Gerolamo, chi sei? E lui rispose: Christianus sum, sono cristiano. E questo diede di mano un bastone nocchieruto, glielo spaccò sulla testa: disgraziato, bugiardo, bugiardo, ciceronianus es, non christianus. Sei ciceroniano, non sei cristiano, cioè sei un topo di biblioteca, sei uno che ama i libri, sei uno che legge, che scrive, ma non sei un cristiano. Non so quante ne prenderei io, non so. Allora, ecco, quindi, dicevo, questa apertura verso il mondo pagano, due grandi rivelazioni stanno al cuore di questa pagina preziosa di San Luca, questa pagina preziosa e delicata, concernono le future colonne della Chiesa, Pietro e Saulo. Il primo è atteso al varco nella casa di Cornelio, vedremo, qui cominciamo un po' la seconda parte degli Atti degli Apostoli, e quindi Pietro che è atteso in casa di un pagano, Cornelio, e invece il secondo è afferrato, come vedremo un po' più tardi, sulla via di Damasco, e grazie al loro lieto annunzio questa verità della fede arriva anche a noi, grazie al loro coraggio, il coraggio di rompere i confini, di andare oltre, di non fermarsi lì, nel loro piccolo pollaio. Nel frattempo la violenza è imperversa, e vedremo come un doloroso grido scuoterà la comunità di Gerusalemme. Giacomo, figlio di Zebedeo, viene messo a morte. È la prima volta che vengono presi di mira i dodici. Adesso vedremo che in questo capitolo 8 i dodici non vengono toccati. La persecuzione tocca soltanto i discepoli che vengono dalla diaspora. si capisce come mai sia Saulo a occuparsi di loro. Lui parla il greco, lui li conosce personalmente, li ha visti frequentare la sinagoga dei pagani, dei liberti a Gerusalemme, e quindi va a cercarli, si fa dare le note, i nomi, e quindi vedremo un po' cosa fa. E quindi vedremo come, una volta presi di mira i dodici, anche la vita di Pietro e di Paolo sono in serio pericolo. E quindi a tutti non rimane se non stringersi a Cristo, che sta vivendo il suo mistero pasquale proprio nella sua Chiesa. Continua il mistero pasquale di Cristo. Cioè Cristo ha detto: sarete perseguitati anche dagli amici, anche dai fratelli. E qui succede proprio così. Il mistero pasquale non è finito, continua nelle membra. Il capo è stato percosso ed è risorto, ma le membra sono ancora, vivono ancora questo disagio, questa sofferenza. In quel giorno, comincia così, in quel giorno, il secondo versetto del capitolo ottavo, si scatenò una grande persecuzione contro la Chiesa che era in Gerusalemme. Quindi, proprio il giorno dell'uccisione di Stefano, quindi vuol dire che la violenza non si ferma lì. Voi sapete, no? Quando ricordate che anche Manzoni descrive molto bene questi fatti, nei famosi, la sedizione, l'assalto al forno delle Grucce, no? Nei Promessi Sposi, dove il furore della gente, lui descrive proprio questo umore della folla, il furore della gente non si ferma. Ce n'è ancora uno, andiamo a prendere gli altri, abbiamo ucciso questo, adesso li facciamo fuori tutti, capite? Questo, il sangue non fa se non scatenare sete di altro sangue, di solito la violenza porta alla violenza, la folla è qualcosa di indomabile. Le singole persone con loro puoi parlare, ma quando sono insieme la folla diventa un mostro. Mi ricordo una volta mi ero trovato in una manifestazione terribile, era nel 68, ero proprio nel centro di questa manifestazione, mi ricordo che mi ero salvato, io stavo andando non so dove, a Milano, ero seminarista, allora forse stavo andando a fare degli esami al Policlinico, non so bene, per qualcosa, e mi ricordo che mi ero trovato proprio nel mezzo di questa cosa qui, con questa folla che urlava, poliziotti con i manganelli, questi qui imbavagliati, e quindi c'erano già questi, e mi ricordo che mi sono rifugiato nella metropolitana, e nella metropolitana c'era già gente coperta di sangue, con la testa fracassata, distesa, perché erano stati portati lì a riparo, perché ecco, la folla non la ferma nessuno, no? E quindi è la stessa cosa, quindi in quel giorno si scatenò una grande persecuzione contro la Chiesa che era in Gerusalemme. Tutti si dispersero nelle campagne della Giudea e della Samaria, ad eccezione degli Apostoli. E si capisce perché? Perché la persecuzione era soltanto, come vi dicevo, rivolta a coloro che venivano dall'estero, cioè questi giudei che venivano accusati di disprezzare il Tempio, di non seguire le leggi patrie, di infischiarsene della fedeltà a Mosè e ai profeti, ecco, e quindi c'è questa fuga, la gente fugge, e dicevo che è interessante perché è un po' come quando si ha l'influenza, no? L'unica maniera per farla diffondere è andare altrove, cioè tu la porti, se vai in giro la porti dappertutto, se stai a casa la prendi solo tu, passata e finita lì, ma allora in realtà è proprio grazie a questa persecuzione che questa influenza, che per loro era nefasta, che si chiamava cristianesimo, comincia a diffondersi, quindi arriva da tutte le parti. Questi, dovendo scappare nei villaggi e nelle campagne della Giudea e della Samaria, subito dopo gli Atti degli Apostoli ci dicono che cosa succede di Stefano. Alcune pie persone seppellirono Stefano e fecero per lui un grande lutto. Quindi per dire che non è che Stefano è stato dimenticato, che è rimasto insepolto, ma hanno riconosciuto che Stefano era veramente un martire. Bisognava conservarne le spoglie, bisognava custodirlo, quindi prendono cura. L'amore di Stefano, lui aveva amato fino in fondo, le persone con amore si prendono cura di lui per dargli degna sepoltura. Saulo intanto, ecco, Saulo l'abbiamo lasciato a custodire i vestiti di coloro che facevano la lapidazione, ora invece diventa attivo, cioè alcune cose non le poteva fare, ma altre sì, conoscendo bene la lingua, conoscendo bene il greco, parlando correttamente l'aramaico, perché era figlio di giudei, perché aveva studiato a Gerusalemme, alla scuola di Gamaliele, quindi era un uomo che intraprendente. Ecco, Saulo intanto devastava la Chiesa. E quindi queste due parole per dire Paolo, Saulo cosa sta facendo. Lui stesso, quando parlerà di questo periodo, dirà: io sono, non sono degno neanche di essere chiamato apostolo, perché io sono stato persecutore. Questo lui lo dice chiaro, no? Ma Dio non ha avuto schifo di me, questo, Per grazia di Dio sono quello che sono, e la sua grazia in me non è stata vana. Cioè non sono diventato apostolo perché ho acquisito dei meriti sul campo. Casomai ho acquisito dei demeriti, ma Dio non ha avuto paura. Dio ha scelto me, mi ha fatto apostolo. Quindi devastava la Chiesa. E qui si dice cosa faceva. Entrava nelle case, trascinava fuori uomini e donne e li faceva mettere in prigione. Ecco, le tre cose. Ma, ecco, vedete due quadri, interessanti, perché sono due quadri. Due quadri che sono contrapposti. Da una parte una Chiesa devastata, persecuzione, giudei che cristiani che si disperdono, mesto compianto su Stefano, Saulo che devasta, quindi un quadro pieno di tinte fosche. Secondo quadro, introdotto con un ma, nel greco c'è un men, per dire, in greco ci sono due particelle enclitiche che servono per esprimere, da una parte si faceva questo, dall'altra quello, no? C'è un de per dire, da una parte si fa così, poi c'è un men, dall'altra succede questo. Qui c'è proprio un men che introduce, quindi nell'italiano è bene tradurre ma, quasi a dire, malgrado tutto quello che sta succedendo, dall'altra parte succede qualche altra cosa. Dio non si fa fermare dal male, l'amore di Dio è più forte, la luce non viene vinta dalle tenebre. Le tenebre cercano di vincerla, non ce la faranno mai, non ci riusciranno. Il nemico farà molto chiasso, ma la vita trionfa. Dio non fa chiasso, ma vince. Il nemico fa chiasso, ma è sconfitto. Ma quelli che si erano dispersi se ne andarono in giro predicando la parola del Vangelo. Ecco l'influenza che diventa, ecco che il contagio si diffonde, e quindi ecco l'autogol del nemico, no? Tu credi di distruggere e in realtà il Vangelo si diffonde, passa di bocca in bocca, la buona notizia passa attraverso la persecuzione. E aggiunge chi è il primo. Così, fa un esempio, è Filippo. Vi ricordate Filippo? Filippo l'abbiamo già provato. Era uno dei sette diaconi eletti a Gerusalemme. Lo troveremo poi ancora più tardi, quando si prenderà cura dell'eunuco della regina Candace. Poi lo troveremo ancora nella città di Cesarea, dove vengono presentate la sua famiglia, ha quattro figlie. Non, come dice spesso la traduzione della CEI, in età da marito, ma che non vuol dire niente, ma aveva quattro figlie partenoi, cioè che si erano consacrate al Signore. Quando si parla di vergini in San Luca vuol dire quattro figlie che si erano consacrate al Signore, avevano scelto Dio come l'assoluto della loro vita. Quindi aveva queste quattro figlie, le quali avevano il dono della divinazione, cioè avevano il dono, lo Spirito Santo permetteva loro di vedere le cose con gli occhi di Dio, cioè di capire il senso di ciò che stava accadendo. E comunque Filippo, giunto in una città della Samaria, annunciò ad essi il Cristo. Ecco, qui comincia la grande predicazione. Si esce dai confini e si comincia ad annunciare il Cristo. E attenzione, i risultati sono straordinari. Ecco la fecondità. La fecondità della Pasqua, del mistero pasquale. Sembra un venerdì santo, ma in realtà è una risurrezione. Le folle seguivano attentamente ciò che diceva Filippo ed erano unanimi nell'ascoltarlo. Quindi l'abbiamo già trovato, questo modo di questa descrizione, queste folle che arrivano, che aumentano, che si fanno battezzare, quindi notate bene, ecco, volevo farvi notare che comunque Filippo non è l'apostolo, perché gli apostoli sono rimasti tutti là. Questo Filippo è il Filippo diacono, è uno dei sette che erano stati eletti per prendersi cura delle vedove degli ellenisti, perché si diceva che c'era stata una disparità di trattamento. E allora questa, la gente accorre numerosa, ascolta, segue e sono unanimi vedendo i miracoli che faceva. Quindi sta succedendo esattamente ciò che succedeva quando Gesù era presente e vivo, visibile. Adesso è presente, vivo, ma invisibile. Allora era, quindi succede quello che succedeva quando Gesù era in carne e ossa e tutti lo potevano vedere. Quindi Gesù è vivo ancora, fa le stesse cose. Ciò che rende viva una persona non è l'essere veduto, ma l'agire, no? Ora non è il, tu puoi anche non vederlo, era esattamente quello che dicevano gli ebrei, no? Il nostro Dio non lo vediamo, ma opera, quindi è vivo. I dei delle genti sono argento e oro, si vedono benissimo, ma sono inerti, non fanno niente. Ecco la differenza tra il nostro Dio, che è un Dio vivo, non lo vedi ma c'è, Gesù è risorto, non lo vedi, vive nel cuore di Dio ma opera, vedi che sta facendo le stesse cose di prima. Le folle che accorrono, come per il discorso del monte, come per il discorso del piano, i miracoli che avvengono, le persone che si commuovono, che si convertono, cambiamento radicale, Gesù è qui. Molti di quelli che avevano spiriti immondi gridavano a gran voce e gli spiriti ne uscivano. Vedete, ancora la stessa cosa, San Luca insiste nel presentare stesso stile, stesso schema. Avviene quello che avveniva prima, il Vangelo continua, non si è fermato. Hanno ucciso un martire, hanno ucciso un testimone, ma il Vangelo continua più forte di prima. Nessuno riesce a fermare questo vortice d'amore che scaturisce dal cuore di Dio. Lo Spirito Santo non si lascia fermare da nessuno, non lo puoi acchiappare, mettere in catene. Abbiamo già visto come non erano riusciti a farlo con gli apostoli, anche gli apostoli messi in catene più volte inspiegabilmente li trovano fuori dal carcere, ed ecco che anche con dopo che questa persecuzione diventa cruenta non si riesce a fare nulla. La conclusione, grande fu, molti paralitici e zoppi furono curati, ancora una volta, ripresa, se volete, monotono, ripetitivo, stessa cosa, quindi annuncio della parola, conversione, cuori che si convertono, spiriti immondi che se ne vanno, vuol dire il demonio deve far fagotto e andarsene via, spiriti immondi vuol dire questo, vuol dire che il demonio torna là dove è venuto, Gli spiriti immondi vengono scacciati con grande rumore, naturalmente sempre, perché gli effetti speciali sono una specialità del demonio, fa sempre molto schiasso, E poi ci sono paralitici e zoppi che sono curati, cioè coloro che secondo la cultura ebraica erano considerati delle persone maledette. No, arriva la benedizione. Ricordate che una persona malata non poteva entrare nel Tempio. Il Tempio era fatto per i sani. Capite perché il paralitico era alla porta del Tempio, non dentro nel Tempio, alla porta del Tempio. E appena guarito comincia a saltare come un passero e comincia a entrare. Meno male che posso entrare, dopo tutto questo tempo che aspettavo, finalmente posso entrare nel Tempio. Ricordate anche l'altro paralitico disteso sulla barella, il capitolo 5 di Giovanni, lì nella piscina di Bezzaretà, no? Che era il giorno di Shabbat, il giorno di sabato, viene guarito e questa prima cosa che fa attraverso la strada è entrare nel Tempio, perché la piscina si trova di fronte alla porta delle pecore, quindi lui attraversa la strada, entra nel Tempio e dice, oh, come fai? Giorno di sabato, entri nel Sacro Tempio di Dio con in mano, portando un peso. Oh, scandalo! Dice, boh, veramente me l'ha detto quello che mi ha guarito, ma poi del lettuccio vai a casa, io prima di andare a casa ho voluto passare dentro, visto che sono 38 anni che ero lì, disteso sul letto, no? Mi pare, dopo 38 anni avevo ben diritto di entrare. Ecco, allora, quasi a dire che vengono abbattute quelle barriere che separavano gli uomini da Dio, questo vuol dire la guarigione di zoppi e di paralitici. Paralitici e zoppi erano persone lontane da Dio, non benedette, perché sicuramente avevano fatto qualche cosa, lo diciamo che noi, entrando in una malattia, cosa ho fatto di male perché mi succeda questa malattia? Come se tutti i malati avessero fatto qualcosa di male, infatti Gesù lo dice agli apostoli, no? Signore, chi ha peccato? Lui e i suoi genitori, perché fosse nato cieco. Non dice né lui né i suoi genitori, semplicemente perché si potesse rendere gloria a Dio, perché Dio fosse glorificato, perché Dio ama l'uomo risorto, l'uomo in piedi, l'uomo che è valorizzato nel suo essere. Allora si può vedere la gloria di Dio. E ecco allora che questi paralitici e questi zoppi sono curati. Conclusione, ed è il segno più grande che qui c'è Dio, ricordate, il segno più grande è, grande fu quindi la gioia in quella città. Il nostro Dio è il Dio della gioia, no? Vi annuncio una grande gioia che sarà di tutto il popolo di Israele, oggi nella città di Davide è nato per voi il Messia, la grande gioia. L'angelo appare a Maria e dice, Caire, che vuol dire rallegrati, caire è il verbo della gioia, gioisci, come dire, no, non so come, spritta di gioia, ecco, qualcosa del genere, capite? Perché la stessa parola, cara vuol dire gioia, caire vuol dire gioire, vedete? Non è ave, che sa un po' da centurione romano, ave, no, no, è piuttosto gioisci. Rallegrati, esulta, tripudia, ecco, non saprei come dire, però è questo. Allora è il segno, I segni dello Spirito sono gioia e pace. Qui sta operando lo Spirito Santo. Dio è molto esigente, la volontà di Dio è molto impegnativa, però c'è un segno che lascia ed è la pace e la gioia. La volontà di Dio lascia sempre in pace e nella gioia. Notate bene, non confondiamo gioia con assenza di problemi, sono due cose diverse. Di problemi ce ne saranno sempre, ma si può essere nella gioia anche con i problemi, perché i problemi fanno parte della nostra vita, problemi, ogni problema umano ha una soluzione umana, prima o poi ci si arriverà. Gli altri invece no, hanno una soluzione divina, ci pensa lui, quelli umani no. Per questo noi dobbiamo occuparci, non preoccuparci. Gesù ci chiede di occuparci delle cose, non di preoccuparci. Preoccupazioni, Gesù dice no, il verbo merimnao, che è il verbo della preoccupazione, è da escludere. Non vi preoccupate, non vi angosciate. Ogni giorno ha la sua pena, naturalmente anche la sua gioia, quindi vivila, vivila in pienezza. Ecco, però la gioia è qualcosa di diverso anche dal piacere, perché il piacere si può comprare, la gioia no. Il piacere di un gelato, il piacere di una pizza, il piacere di un film, di un cinema, no? piacere lo compri, la gioia no, la gioia è qualcosa di profondo, di stabile. Martha Urbain era malata, era nel suo letto, chiusa nella sua camera, cieca, incapace di muoversi, bloccata, non muoveva neanche il collo, muoveva soltanto l'indice e il pollice per far scorrere la corona del rosario, non muoveva niente, bloccata, ed era nella gioia, dava gioia a tutti. Scriveva nel suo diario: voglio essere una piccola gioia. Questo, essere una piccola gioia. La gioia, capite, che allora non è legata al fatto che sto bene, che non ho problemi, che le cose vanno bene, che la salute c'è, che il lavoro non manca, che le situazioni si stanno sbloccando, che la borsa riprende, che lo so, tutte quelle cose che potete immaginare, no. La gioia no, è un'altra cosa, è la certezza di essere amato. Questa gente ha scoperto di essere importante per Dio. Siamo così importanti per Dio che Dio si prende cura di noi. Il Vangelo è una notizia di gioia. Cosa dice l'angelo ai pastori? In greco è così: evangelizo ymin karan megalen, cioè io vi evangelizzo, cioè io vi dico, vi annuncio una gioia di una grande gioia. Ecco, insomma, sembra una tautologia, ma è un po' così. Vi annuncio la gioia di una grande gioia, perché evangelion vuol dire buona notizia, una notizia strepitosa, incredibile. Dio sta visitando il suo popolo, e questo è l'Evangelo. Era un termine, evangelion, un termine greco, per dire che finalmente il Kyrios, l'imperatore, veniva a visitare la città. E quando l'imperatore arrivava a visitare la città, cosa succedeva? Succedeva che si facevano grandi feste, spettacoli, pane gratis per tutti, carne in abbondanza, finalmente questa gente che tirava la cinghia tutti i giorni della settimana poteva finalmente avere qualche gioia. C'era il Kyrios che aveva visitato. Non casualmente allora la notizia di Gesù viene chiamata Evangelion. Ma non perché arriva l'imperatore, ma perché Dio ha visitato il suo popolo. Ecco il Vangelo. Questo Dio che si è fatto vicino, si è fatto prossimo, e attraverso il suo figlio risorto dice: ma guarda che in qualunque situazione tu ti trovi, Dio è con te, Dio si prende cura di te. Capite l'impatto di un messaggio del genere sugli schiavi, sui servi, persone che non valevano niente. Persone che non avevano nessuna dignità, perché il servo, lo schiavo, era una persona che uno poteva comprare e vendere come voleva. Il padrone aveva diritto di vita o di morte, gli schiavi li potevi usare tranquillamente come comparse nel teatro. C'era bisogno di 10 omicidi, buttavano lì 10 schiavi, li sgozzavano sotto lo sguardo tranquillo degli spettatori. Era normale usare gli schiavi come controfigure per gli attori che non potevano morire. Li uccidevano lì. E se uno schiavo non funzionava più, non andava più perché era diventato vecchio e malandato, lo buttavano nella vasca delle murene, e così le murene potevano mangiare un pasto, lo risparmiavano su altro mangime. Allora, un annuncio del genere, dato a gente senza speranza, capite perché il cristianesimo si è diffuso soprattutto negli strati bassi, poi arriverà anche negli strati alti, che stavano male per altri versi, perché erano sazi e disperati, ma prima arrivano negli strati bassi, coloro che dicono: ma allora io valgo qualcosa, allora non sono l'ultimo, allora Dio c'è anche per me. Ecco la gioia, capite? Si capisce? Grande fu quindi la gioia in quella città. Ecco, io penso che potremmo fermarci qui, questa introduzione, e poi la prossima volta vedremo la storia di Simon Mago, con Nicola, che poi dopo dà il via, la cosiddetta simonia, no? Il comprare le cose sacre. Ecco, ci fermiamo qui, e il titolo che darei a questo breve brano è: nessuno può fermare la luce. Ecco, questa luce credono di fermarla, ma nessuno può fermare la luce. La luce arriva, la luce è speranza, la luce è gioia. Ecco, io credo che dobbiamo però interrogarci seriamente. Noi siamo cristiani da migliaia di anni. Da quanti anni è arrivato il cristianesimo nel nostro Occidente? Che cosa stiamo trasmettendo? c'è questa gioia, grande fu quindi la gioia, quando noi testimoniamo la nostra vita, la nostra fede, gli altri guardandoci, cosa provano? Gioia, compatimento, sentendo le nostre parole di speranza. Certo che se noi cristiani siamo quelli che dicono, ah, come va male, oh, che vita, oh, che mondo, oh, che... No. Se noi cristiani che siamo coloro che devono portare la speranza, siamo così, se il sale perde il suo sapore, capite che non serve più a niente, no? Se noi che dovremmo essere la lucerna, che siamo sul monte e la città che deve risplendere agli occhi di tutti, siamo disorientati noi e siamo senza luce, capite che è un bel disastro. E questa è la responsabilità, eh? È qui il non lasciarci arrestare da nulla, non diventare delle persone rassegnate, tristi, stanche. Mamma mia, che cristiani stanchi, ma è meglio perderli che trovarli, no? Già l'ho detto una volta, mentre stavo ascoltando una di quelle trasmissioni che facevano la domenica, forse una volta si chiamava Ottavo Giorno, adesso non so se esiste ancora, e mi ricordo che c'era un'intervista, io vedevo di solito questo programma probabilmente verso la fine del programma, dopo la messa della domenica, mentre mi arrabattavo intorno ai fornelli cercando di cucinarmi qualcosa di commestibile. E allora, ascoltando con un orecchio, cioè c'era la televisione, ascoltavo le notizie e anche le news del, come si dice adesso, della Chiesa, no? Cristiano, eccetera, e stavamo intervistando dei giovani che uscivano di chiesa dalla messa. E la domanda era: perché i cristiani, perché il mondo va così male, secondo te, dicevano a un giovane. Ed era usciva da una chiesa di Francia, e lui parlava dicendo: io credo che il mondo va così male perché i cristiani escono di chiesa così come vi sono entrati. Detto tra noi, ha fatto il bagno con l'impermeabile, oppure ha fatto la doccia con l'ombrello. Cioè, alla fine cosa è servito andare in chiesa se sei entrato in una maniera, sei uscito nella stessa maniera, Partire in un sacco e tornare in un baule, cosa serve? Cosa hai visto? Oh, ho visto tanto, ho visto il sacco e il baule. Ecco, il nostro rischio è questo, eh? Allora, vedete la diversità, vedete la freschezza, forse dobbiamo ritrovare questa freschezza, dobbiamo chiedere allo Spirito Santo che ce la dia come grazia, come dono, questa freschezza, questa capacità di trasmettere gioia, pulizia, trasparenza, come triste vedere dei cristiani. C'era un libro, che uno di dei libri che ho perso, l'ho lasciato in giro, ero a scuola e lo portavo, il titolo era Pronto chi sparla? Maldicenza in parrocchia, di Umberto Falasco. Era curiosissimo, era molto simpatico, e mi ricordo che l'ho perso quando ero ancora a Sesto San Giovanni, però non ho cercato di trovarlo in giro, non esiste più. Umberto Falasco, giornalista, credo cremonese, e c'era una vignetta, c'erano anche delle vignette, c'era una vignetta interessante, e c'erano ancora i film vietati, no? C'era un film scritto vietato ai minori di 18 anni, poi c'è il titolo della barzelletta, diceva così: quando c'è un film proibito il diavolo ci mette la coda, poi puntini puntini, di cristiani, c'era la fila dei cristiani. Allora, capite com'è triste, come noi cristiani rischiamo di finire proprio su queste cose, no? Se c'è una barzelletta sporca la senti dalla bocca di un cristiano, se c'è un doppio senso, accidenti, è lì. Capite che è proprio brutto questo, no? Mamma mia, testimoni della gioia, ma si può ridere anche raccontandoci delle cose comiche senza andare a finire nel triviale o nel volgare, no? Per esempio, la barzelletta che diceva così: io lavo, tu lavi e gli lava. Ebbene, non è bella, però è pulita.